Lì ho fatto un attimo di riassunto per non fare confusione delle proprietà che ci aspettiamo quando facciamo derivazioni direzionali che cambiando parametri, e proprietà che vi aspettate. E quando parliamo di campi vettoriali possiamo pensarli come direzioni in cui vogliamo derivare, e quando siamo su una superficie naturalmente il campo vettoriale cambia direzione in R3 punto per punto, quindi bisogna pensarlo proprio come funzione del punto, e possono applicarsi a funzioni c infinito sulla varietà, e allora la derivata restituisce una funzione. Possono applicarsi a campi vettoriali stessi, e allora restituiscono un campo vettoriale dopo tutto altro non è che una lista di funzioni c infinito moltiplicati per una base dello spazio tangente punto per punto, e che bisogna stare attenti perché anche la base cambia punto per punto, la base dello spazio tangente cambia punto per punto. E però vi aspettate comunque, diciamo, che agiscano su funzioni o che agiscano su campi vettoriali che abbiano queste proprietà, che siano R lineari sull'argomento. Se sommate due funzioni, derivata è la somma. Se moltiplicate per una costante reale, allora la costante reale va fuori. D'accordo? Però attenzione, C infinito Leibniz sull'argomento. Se prendete l'argomento e lo moltiplicate per una funzione, allora la derivazione agisce su entrambi alla Leibniz. D'accordo? E invece se cambiate la derivazione, cioè fate una somma di derivazioni, agisce ovviamente come la somma. Quindi è C infinito lineare sulle derivazioni. E questa è la base più o meno per capire. Ok, allora noi adesso ci concentriamo sulle superfici, però tenderò a usare per questa lezione la notazione indiciale, perché altrimenti la notazione con F, F, G, U e V come parametri diventa un po' esplosiva, diventa più confusionaria che altro. E quindi bisogna fare attenzione agli indici, però pensate sempre che notazione, bisogna sempre poter tradurre tutto in termini semplici. Quindi adesso useremo come G la GIJ, cioè in particolare G11 è quello che chiamavamo E, G12 è quello che chiamavamo F e G22 è quello che chiamavamo G. D'accordo? Questa è la matrice della prima forma. E avevamo la nostra parametrizzazione da U verso la superficie contenuta in R alla terza, forse l'ho chiamata X la superficie, che mandava i parametri U e V in sigma di U e V. Ecco, adesso tenderò a chiamarli 1 o 2 quando ho bisogno di indici. Questo sarà sigma di U con 1, U con 2. La derivata rispetto a U la chiamerò di 1 se serve, la derivata rispetto a V la chiamerò di 2 se serve. Ok, questo mi sembra tutto quello che serve eventualmente per tradurre le cose dette in termini di indici alle cose dette in termini F, F, G, U e V. Ok, e allora riprendiamo il discorso che avevo lasciato in sospeso. Sia X un campo vettoriale, eventualmente tangente. Su una superficie S, chiamo S la superficie perché chiamo X il campo vettoriale, eventualmente tangente. Vi dirò dopo quando mi serve veramente che sia tangente. Allora, per Y altro campo vettoriale, non è detto che X calcolato in Y sia campo vettoriale tangente anche se lo sono sia x che y. perché quando applichiamo le derivazioni x al campo y possono benissimo avere una parte tangenziale e una parte normale, stiamo derivando nello spazio nelle direzioni di quei vettori, non c'è nessun motivo per cui debbano rispettare la superficie. Allora, come al solito il nostro punto di vista è qualcuno che sta facendo misure sulla superficie, vede un campo vettoriale tangente x, quindi per lui sono derivazioni sul suo ambiente, le applica a un campo vettoriale y pure tangente, quello che lui riesce a misurare è solo la variazione sullo spazio tangente. Quindi in qualche modo il suo calcolo differenziale intrinseco è una parte di quello che noi vediamo in R3. Ecco, vogliamo capire esattamente quale parte lui vede. Allora facciamo questo conto. Prendiamo x calcolato in y, che è un campo vettoriale qualsiasi, lo scriviamo per definizione come nabla x calcolato in y, che per definizione è la proiezione sullo spazio tangente di S. Lo spazio tangente è generato da sigma u sigma v nella parametrizzazione che abbiamo, ovvero da d1 d2 come campi vettoriali, più la parte sul normale. E la parte sul normale come si calcola? Si calcola facendo il vettore in questione prodotto scalare n, che è un versore, moltiplicato per n. Questa notate che è semplicemente una formula di geometria 1. Avete un vettore e volete decomporlo come due direzioni, la parte normale e la parte tangenziale. La parte normale è la proiezione sul vettore n, quindi guardate la proiezione sul vettore n e il resto è... Quindi questa è la proiezione normale su n di questo campo vettoriale. Allora, quello naturalmente definisce cos'è questo termine. Basta fare la differenza tra xy, calcolato nello spazio, meno la proiezione sul normale. E naturalmente sappiamo scrivere meglio la proiezione sul normale, quindi questo è nabla x calcolato in y più, che cos'è questo? Anzi, forse meno, perché per valutare quello conviene pensare che y scalare n è uguale a 0, se y è sul tangente, prodotto con n fa 0, quindi quando fate x, y scalare n fa 0, e quindi quando calcolate x di y scalare n più y scalare x calcolato in n, questo fa 0. Quindi invece di scrivere xy scalare n possiamo scrivere col segno meno che cosa? Y scalare x valutato in n moltiplicato n. Perché questo ci piace di più? Perché comincia a far comparire degli oggetti che abbiamo studiato. Che cos'è il prodotto scalare di y con xn? E questo qua è la stessa cosa che dire y prodotto scalare con i differenziali di n calcolato in x. I differenziali di n calcolato in x gli abbiamo dato un nome, a parte il segno, è la mappa di Leibniz, di quella tua tizia, Weingarten. È la mappa di Weingarten a parte il segno. Quindi è meno y prodotto scalare, la mappa di Weingarten calcolata in x. E il prodotto scalare tra un campo vettoriale e Weingarten calcolato su un altro campo vettoriale, che cos'è? È la seconda forma fondamentale tra x e y, o tra y e x, che è la stessa cosa. Quindi questo qua è meno, quindi c'era un meno... Poi ho cambiato di nuovo il meno, quindi è ridiventato un più, la seconda forma fondamentale calcolata su xy moltiplicata per n. Questa in effetti è la proiezione sul normale. Notate, altro modo di pensare alla seconda forma fondamentale. Quindi... Che cos'è il nabla x calcolato in y, cioè il calcolo differenziale che vede l'esserino sulla, superficie, è x calcolato in y, a cui dovete, siccome lì è sommato, dovete togliere la seconda forma fondamentale calcolata in xy e moltiplicata per n. Questo è il calcolo differenziale che vede la persona che sta sulla superficie. Vi dico questo senza dimostrazione per dirvi che, dunque, il lambda x che manda campi tangenti verso campi tangenti ha le stesse proprietà di una derivazione. Il che vuol dire è R lineare sull'argomento, C infinito Leibniz sull'argomento e C infinito lineare sulla derivazione. Quando faccio nabla x di alfa y più y primo, viene alfa, però alfa è numero, numero reale, costante. Questa è R linearità sull'argomento. Poi il nabla x, quando invece moltiplicate per una funzione l'argomento, allora fa una cosa più complicata, cioè diventa Leibniz. Deriva la funzione moltiplicata per y e più prende la funzione e applica il nabla x di y. Notate, sulla funzione butta direttamente la derivazione perché il nabla serve per lavorare sui campi vettoriali. Le funzioni sono funzioni comunque. E poi se per caso avete nabla e qui scrivete phi con x più x', cioè fate una combinazione di campi, allora viene una cosa del tipo phi nabla x di y più il nabla x' di y. Quindi questo vi dice che c'è infinito Leibniz sull'argomento e questo vi dice che c'è infinito lineare sulla derivazione. Verifiche essenzialmente noiose, non dovrebbe esserci nulla di difficile. Questa cosa ha un nome in tutti i libri, cioè si chiama derivata covariante. Covariante. E questo è il calcolo differenziale covariante. Il nome non mi piace perché bisognerebbe dire calcolo differenziale tangenziale o intrinseco. Però, insomma, il nome covariante è diventato classico. Conviene fare anche una piccola nota, che è questa. Se voi calcolate il nabla x su un campo y e fate meno il nabla y sul campo x, viene esattamente il campo di derivazioni con mutazioni di x e y. Ricordate che il campo del commutatore è quando fate x composto y meno y composto x. X composto y di per sé non è tangenziale. Però quando fate la differenza fra quei due, si cancella la parte non lineare e torna un campo tangente. E questo vi spiega questa formula, perché il risultato è un campo tangente, ma il commutatore è già un campo tangente. Se fate nabla x composto nabla y meno il nabla y composto nabla x, questo non è il nabla del commutatore xy. Questo è quello che chiameremo il commutatore di nabla x e di nabla y. Esattamente per la formula sopra. E questa è la cosa più importante, è la cosa che fa funzionare tutto quello che diremo oggi. Cioè far commutare, calcolare il commutatore del campo tangente, dei campi tangenti, non è delle derivazioni covarianti tangenti, non è la stessa cosa che fare il lambda del commutatore. O meglio, in qualche caso sì, per esempio nel piano sì. Ok, allora questo, quindi questa è la derivata covariante e noi ci aspettiamo che cosa? Ci aspettiamo che il calcolo della derivata covariante dipenda, siccome è una cosa intrinseca della superficie, dipenda solo dalla prima forma fondamentale. Ci aspettiamo che il calcolo di nabla x dipenda solo dalla prima forma fondamentale perché è intrinseco della superficie. D'altra parte, le linearità barra Leibniz dicono che nabla x di y è determinato completamente da che cosa? Nabla d con i calcolato in d con j per ogni i e j. Perché x e y sono comunque combinazioni lineari delle derivazioni di base. Sigma u e sigma v le avevo chiamate, però le chiamo qui di i e di j. Quindi se voi conoscete tutti i nabla di i dei d con j, usando linearità e Leibniz, calcolate nabla x calcolato in y, chiunque sia x, chiunque sia y. Ok? Per esercizio provate a farlo. Nabla x calcolato in y deve essere un nabla di somme certe funzioni phi con i per d con i applicato a certe somme psi con j per delta j. Giusto? Applicate per esempio la linearità sulla derivazione somme phi con i dei nabla d con i applicati a somme psi con j sui d con j. Adesso, quando volete applicare questo a questo campo, dovete usare Leibniz. Quindi questa cosa arriva somme su i, naturalmente questa, dei phi con i. Poi qui applicate Leibniz, quindi viene la derivata iesima calcolata in psi con j che moltiplica d con j più psi con j, ho dimenticato la somma, devo portare somma su j. Somma su j più psi con j che moltiplica il nabla d con i calcolato in d con j. Questo moltiplica tutto. Ho applicato semplicemente linearità e Leibniz. Se conosco questi termini, conosco il risultato. È un po' complicato da scrivere, però conosco il risultato. Quindi basta conoscere per una base delle derivazioni della superficie, cioè per una base dello spazio tangente, basta conoscere i nabla dei vettori di base calcolati sui vettori di base. Questa è una cosa ben nota che sappiamo, basta scrivere una matrice. Anzi, per la verità scrivere n matrici adesso, perché se lo spazio ha dimensione n, ci sono n elementi di base e ciascuno dà una derivazione. In questo caso ne abbiamo solo due. Superficie hanno solo due cose. Quindi, morale, e diamo questa definizione. Definizione nabla D con I, calcolato in D con J, lui stesso deve essere una combinazione dei D e di J, quindi si fa la somma su K di certi D con, dei D con K e i coefficienti si chiamano gamma I, J, K. Cioè la matrice di Nabla di Coni, nella base di stessa, di 1 di n, nel nostro caso di 1 di 2, è quella data dai gamma i j k al variare di k e di j. Cioè, in altre parole, Nabla di Dicony è una cosa che va dallo spazio tangente di S allo spazio tangente di S. Ho guardato che cosa fa sui Dicon-J, in Nabla di Dicon-J, e ho visto che è di 1 puntini puntini di N moltiplicato per questi gamma IJ1 puntini puntini gamma IJN. Ok? E ho fatto la solita cosa che facciamo con le funzioni lineari. Naturalmente questa funzione, attenzione, è R lineare, ok? Quando moltiplichiamo per una funzione C infinito è un po' più complicato, bisogna derivare anche quella. Ecco, questi simboli si chiamano simboli di Christoffel. Allora, questa matrice si chiama, diamole un nome, la chiamiamo gamma con I al piede. Gamma con I al piede è la matrice che rappresenta la derivazione rispetto a delta I nella base delle derivazioni che abbiamo scelto, nella base dello spazio tangente che abbiamo scelto. Di queste matrici ce n'è una per ogni derivazione di base, quindi nel nostro caso ce ne sono due. E siccome siamo su superfici sono matrici 2x2, quindi quando vogliamo possiamo scrivere esplicitamente cosa sono. Questi si chiamano simboli di Christoffel. I gamma i j k si dicono simboli di Christoffel. I simboli di Christoffel ci aspettiamo allora che dipendano solo dalla prima forma fondamentale e ci aspettiamo di scriverli in termini della prima forma fondamentale. Bene, questa è forse la cosa concettualmente più brutta che faccio oggi. Cioè vi faccio vedere, tanto per capirci, com'è calcolo esplicito dei simboli di Christoffel. Allora si fa così, dopo vi chiedete perché. Calcolate il D con K del GIJ. Vuol dire fare la derivata kesima di GIJ, è l'elemento della prima forma fondamentale, e si ottiene facendo di I scalare di J. Prendete i vettori di base che avete scelto dello spazio tangente e fate i prodotti scalari. Quando fate questo, dovete naturalmente applicare Leibniz, quindi viene dk applicato a dj prodotto scalare, di I prodotto scalare dj più d con I prodotto scalare con d con k applicato a d con j. Siccome state facendo il prodotto scalare con elementi dello spazio tangente, anzi generatori dello spazio tangente, fare la derivata k o fare la derivata covariante di dk è la stessa cosa. Perché la parte normale eventuale, quando fate il prodotto scalare con lo spazio tangente, sparisce. Quindi qua trovate nabla k, non vuoi più scrivere, nabla di dk, calcolato in D con I, scalare D con J, più D con I prodotto scalare con la derivata covariante K pesima, calcolato in D con J. Questo passaggio è ovvio perché la parte normale con il prodotto scalare scompare, giusto? Adesso andiamo a vedere questo. Questo è uno dei termini che conosciamo, perché è la derivata covariante di dk applicato a un elemento della base. Quindi questo qua deve essere una somma, somma la indiciamo con L per esempio, e poi faccio il protoscalare con dj. Somme con L di che cosa? Gamma L, vi ricordate che va in alto per fare la somma, I e K, o KI, e moltiplicato per D con L. Questa è proprio la definizione. La definizione di simbolo di Christoffel è quando applico nabla di un elemento di base a un elemento di base, mi fa la sommatoria simbolo di Christoffel per la base. Quindi somma su L per non fare confusione. Più D con I prodotto scalare con, di nuovo, una somma su L, in questo caso, dei gamma. Qui sto applicando K e J, quindi scrivo... ho dimenticato di dirvi una cosa. Mi scoccia solo un attimo indietro e vi dico una cosa molto facile. Questa è la definizione e va benissimo, però nota che gamma KIJ è la stessa cosa che gamma KJI, cioè i simboli di Christoffel hanno una simmetria sugli indici in basso. Perché? Com'è che fate a trovare questo simbolo, per esempio? Questo simbolo lo trovate facendo il nabla D con I, calcolato in D con J e poi prodotto scalare con DK. Giusto? Perché il nabla di DJ è la somma, quando fate il prodotto scalare con DK vi dà il termine kesimo. Questo qua è circa la stessa cosa, solo che è il nabla DJ calcolato in D con I, e poi fate il prodotto scalare con DK. E quando fate nabla D con I calcolato in D con J, a cui togliete il nabla D con J calcolato in D con I, e poi fate il prodotto scalare con DK, e anche se non fate il prodotto scalare, questo qui, come vi dicevo prima, sì, è più facile pensarlo se fate il prodotto scalare con DK, guardate solo la parte tangenziale. Allora questo è il D con I virgola D con J per DK e questo è zero, perché quando fate il prodotto con elementi dello spazio tangente la parte normale non ha importanza. E quindi qui è come aver scritto D con I applicato a D con J meno D con J applicato a D con I. Però che le derivate parziali commutino tra di loro, quello è un teorema di analisi. Quindi questo è zero. E attenzione a non fare confusione. Due campi vettoriali non commutano tra di loro. D'accordo? Però i campi vettoriali sono combinazioni con funzioni C infinito dei campi di base. I campi di base commutano tra di loro perché sono come le derivate parziali in analisi. Scegliete la parametrizzazione, derivata rispetto a U, derivata rispetto a V commutano tra di loro perché lavoriamo con funzioni C infinito. Però quando moltiplicate una derivazione per una funzione, allora quello è un campo vettoriale e non commuta più con gli altri, perché i campi agiscono anche sulle funzioni. Non è la stessa cosa fare F di 1 applicato a G di 2 o viceversa, perché la derivazione agisce anche sulla funzione. Se scambiate l'ordine cambia completamente. Okay? Quindi i campi di base che abbiamo scelto hanno commutatore 0, cioè commutano tra di loro, però due campi in generale x e y non commutano tra di loro, perché sono combinazioni con funzioni C infinito. Se facessimo combinazioni solo reali, sì. Quindi abbiamo questa simmetria di simbolo di Christoffel, quindi possiamo permetterci sempre i due indici in basso, se volete li possiamo scambiare. E quindi non faccio grande importanza agli indici in basso, quello in cima invece è importante. Ok, allora questa cosa qui che cos'è? Adesso ci siamo ricondotti a somme su L, gamma IK L, e che cos'è D con L, puntino D con J? È G, JL o LJ, più una somma su L di gamma LJK moltiplicato I di I scalare di L, quindi GIL. Ecco, io ho avuto il coraggio di fare questa cosa, cioè non io, naturalmente, gente qualche secolo fa. Calcolate adesso le permutazioni, quindi fate D con I calcolato in GJK. Cioè prendete i tre indici e cominciate a fare una permutazione ciclica. Mettete I al primo posto, J al secondo, K lo mettete al terzo. Fate la permutazione ciclica del risultato e secondo me viene una cosa di questo genere. Somme su L, gamma L, J, I per G, L, K, più somme su L di gamma L, K, I, G, J, L. E poi fate l'altra permutazione, quindi portate D con J applicato a G, K, I o IK, che è lo stesso, e trovate la somma permutata, insomma. Vediamo se l'ho scritta. Quindi questo è un piccolo esercizio. Qui c'è scritto KJ, GLJ, GLI, scusate, più una somma su L di gamma L IJ per GKL. Cioè, avete questi tre oggetti, avete preso tre indici, uno lo usate per la derivazione e gli altri due li usate per scegliere un elemento della prima forma. Fate le permutazioni cicliche, guardate i risultati, e i risultati sono tali che, allora qui, vi trovate lo stesso termine che trovate qui, mi sembra. Quei due rossi quadrati che ho cerchiato. Gli altri dovrebbero avere la proprietà a coppie di potersi annullare. Per esempio questo qui, un KJLI, eccolo qua. Oh, scusate. E questo tizio, KIJL, KIJL. Allora, cos'è che imparate? Che se fate una certa combinazione di queste tre, di questi tre calcoli, che a loro volta sono una permutazione l'uno dell'altro, riuscite a isolare quel termine che ho segnalato in rosso. Quindi vi scrivo due volte la somma su L di gamma IJL per GLK si scrive come... Allora, devo fare la somma di questi due e togliere il terzo, e togliere il primo, scusate. Quindi qualcosa del tipo, D con I di G, J, K, a cui aggiungo il D con J di G, I, K, e a cui tolgo il primo che ho calcolato, che è il D, K di G, I, J. Allora vi dite cosa ci ho guadagnato? Ci ho guadagnato che adesso i simboli di Christoffel, a parte che sono combinati con gli elementi della prima forma fondamentale, che però ricordatevi è una matrice invertibile, sono scritti in termini di derivate della prima forma fondamentale. Quindi ho scritto i simboli di Christoffel usando solo la prima forma fondamentale e le sue derivate, naturalmente. Naturalmente vista così è piuttosto brutta, però se fate i calcoli espliciti non sono così allucinanti, cioè ve li posso anche scrivere. In forma matriciale diventa questo. Due volte la matrice G della prima forma che moltiplica il gamma, vediamo questo è il gamma I, è uguale a D con I della prima forma più una matrice che è fatta facendo i D con J dei GKI meno i D con K dei GJI. E questa matrice è pensata con i costante. E questa formula qua è esattamente questa in notazione matriciale, il che vi dice che la matrice gamma I la potete calcolare in un modo semplice, è la metà di G invertita per questa matrice. Che dopo tutto non sembra neanche così brutta, è la derivata iesima della prima forma fondamentale più una strana matrice. E a questa strana matrice potete anche dargli un significato interessante, cioè una matrice antisimmetrica, più una matrice antisimmetrica. Piccola notazione, piccola questione. Io quando ho scritto gli appunti ho fatto una cosa estremamente borghese, cioè ho guardato i libri classici e ho preso le cose fondamentali dei libri classici. Ora, nei libri classici tutti questi calcoli vengono fatti in termini puramente indiciali, cioè trovate solo essenzialmente la formula con tutti gli indici, questa che metto in rosso. E poi mi sono reso conto, ma dopo averlo scritto e quindi riscriverò con gli appunti, che è molto più intelligente usare la notazione matriciale. Invece che scriversi un sacco di formule con un sacco di indici, come si fa normalmente, è molto più facile dire la matrice si calcola facendo g alla meno 1 della derivata iesima di g più qualcos'altro. A cui, ripeto, si può dare anche una buona interpretazione geometrica, cioè una matrice antisimmetrica associata a certe derivazioni. Ok, allora questo serviva solo a dirvi essenzialmente le derivate covarianti sono completamente determinate dai simboli di Christoffel, per una questione di base. I simboli di Christoffel sono completamente determinati dalla prima forma fondamentale. Quindi le derivate covarianti sono veramente qualcosa di intrinseco della superficie. Bene. Finita circa la parte noiosa, adesso, giusto per farvi vedere che le formule non sono tremendissime, vi dico esplicitamente cos'è che succede in un caso facile. Esplicitamente, nel caso di superfici, succede questo. Due volte la prima forma è FFG, che moltiplica la matrice di simboli di Christoffel, gamma 111, gamma 112, gamma 121, gamma 122, gamma 221 e gamma 222. Ricordatevi, gli indici in basso vi dicono se state derivando 1. Per esempio questo qua rappresenta il nabla di 1 calcolato in D1 e vi dice che è combinazione di D1 e D2 secondo i due indici, gamma 1 in alto e gamma 1 in basso. Ok? Questo è il nabla di 2 calcolato in D1 o se preferite il nabla di 1 in D2. E quest'ultimo naturalmente è il nabla D2 calcolato in D2. Questa prima sottomatrice è quella che abbiamo chiamato gamma 1, perché vi dice quali sono le derivate 1, e questa seconda sottomatrice vi dice chi è la gamma 2. Bene, fate il conto di prima, cioè fate la derivata della funzione, la derivata di G1, poi aggiungete gli altri termini che in realtà sono una bella matrice antisimmetrica, il risultato è semplicemente questo: E derivato rispetto a U, E derivato rispetto a V, 2 volte F derivato rispetto a V meno GU, e poi 2F derivato rispetto a U meno GV, G derivato rispetto a U, G derivato rispetto a V. Cioè tutto quel casino di indici di prima, le derivate IKJ applicati ai G, IJ, JK e così via, hanno una bellissima proprietà di cancellarsi tra di loro e di dare una matrice molto semplice, che si calcola con la prima forma, molto semplicemente. E non vi chiederò mai di calcolare i simboli di Christoffel. Basta sbagliare una derivata, vengono male tutti. Però sono classici. I simboli di Christoffel sono il modo tecnico, diciamo, di fare il calcolo differenziale intrinseco. Per esempio, sono un modo facilissimo per calcolare l'equazione differenziale della geodetica in forma esplicita. Notate che per calcolare i gamma veramente devo invertire la prima forma. Quindi la formula per avere i K. Bisogna fare la matrice FFG alla meno 1 moltiplicata per quella lì. Quindi viene abbastanza complicato, ma relativamente umano. Bene, siamo pronti per scrivere le equazioni strutturali delle superfici. Vi ricordate come abbiamo fatto per le curve? Per le curve abbiamo detto ogni curva determina un suo sistema di riferimento mobile che viaggia con la curva. Dopodiché ci siamo chiesti, ma questo riferimento, quando lo derivo, che cosa succede? È un riferimento mobile ortonormale, quando lo derivo viene una bella matrice antisimmetrica, abbiamo scoperto le curvature e poi abbiamo detto, ma se conosciamo le curvature allora riusciamo a risolvere il sistema, troviamo la curva, teorema fondamentale delle curve. Proviamo a fare la stessa cosa. Allora, cos'è che abbiamo? Data una superficie S, data sigma parametrizzazione, diciamo, di una superficie S, cos'è che abbiamo? Abbiamo una base mobile. Base mobile vuol dire un sistema mobile ortonormale, ortogonale almeno. Fatto come? Allora lo chiamo B perché dopo può darsi che mi convenga, che mi convenga dargli un nome alla base. Come è fatta questa base? Prendiamo naturalmente la base che ci piace dello spazio tangente. Sigma U e sigma U sono due vettori dello spazio tangente, eventualmente lì. Rendiamo ortogonali se ci piace, ma non è così indispensabile. Prendiamo il vettore normale e così abbiamo la base di tutto lo spazio, che cambia punto per punto sulla superficie. Questa base dipende dal punto della superficie, quindi dipende dai parametri U e V. D'accordo? Dipendente dai parametri U e V. Questo è quello che prima avrei chiamato D1, D2n. D1 e D2 sono le due derivazioni lungo le direzioni coordinate della parametrizzazione. Però adesso voglio derivarla, quindi uso U e V perché mi piacciono di più. Allora, se io prendo sigma U, sigma V, n e li derivo rispetto a U, e se prendo sigma u, sigma v, n e li derivo rispetto a v. Che cosa viene fuori? Naturalmente quello che viene fuori è qualcosa che si scrive in base a sigma u, sigma v ed n, perché qualunque cosa sia è qualcosa di R3, quindi si scrive con la base che ho scelto in quel momento, usando una matrice. E questa matrice sappiamo com'è fatta. Perché? Per esempio qui c'è la matrice gamma 1. Perché cosa sto facendo? Sto derivando rispetto a U il primo vettore di base, sto derivando rispetto a U il secondo vettore di base. Quindi è proprio la definizione, quando proietto sul tangente, e quando derivo, però c'è anche la parte normale, perché questa derivata rispetto a U è la derivata totale, non solo quella tangenziale. Qui dovrei mettere nella prima riga il risultato di fare la derivata rispetto a U del vettore sigma U, che naturalmente è la somma di che cosa? È la somma della derivata covariante rispetto a U di sigma U. E questo so come è fatto perché sono i simboli di Christoffel che me lo dicono. E però c'era di mezzo qualcos'altro. Cos'è che c'era di mezzo? Nella formula di prima qualcosa tipo la seconda forma calcolata su sigma du sigma u, cioè sullo stesso vettore, insomma, moltiplicato n. Cioè mi dice esattamente cos'è che devo mettere nell'ultima riga di quella matrice. Perché in quella matrice, la prima colonna, devo mettere le coordinate del primo vettore, del secondo vettore e del terzo vettore, che è n. Quello che arriva è lì un termine della seconda forma fondamentale. Quale termine? Quello 1, 1, lui contro se stesso. Seconda forma fondamentale li abbiamo chiamati L, M, M, N. Quindi secondo me li viene L. Qui viene M. E poi devo decidere l'ultima colonna. L'ultima colonna riguarda la derivazione del vettore N. L'ultima colonna qui riguarda N derivato rispetto a U. La derivata di n rispetto a u, intanto qui ha uno zero, perché n e sigma u sono ortogonali, quindi la derivata è ortogonale a n. Dopodiché, chi è che mi dice quanto vale n rispetto a u? Questo vuol dire derivare nella direzione u il vettore n, vuol dire fare il differenziale di n calcolato in sigma u, vuol dire fare meno la funzione di Weingarten calcolata in sigma u. Chi è che mi dice quanto vale la funzione di Weingarten calcolata in sigma u? È la matrice di Weingarten, per definizione. Si prendono i due vettori di base, si calcola il differenziale e si mettono in colonna. Quindi lì mi trovo la prima colonna di Weingarten, solo che ha cambiato il segno, quindi meno a e meno c. Ecco, fate gli stessi ragionamenti con la derivata rispetto a U e troverete che è sigma U sigma Vn che moltiplica di nuovo una matricetta a blocchi in cui qua c'è gamma 2 perché sto derivando rispetto alla seconda variabile, qua c'è Mn perché mi dà i termini della seconda derivazione per quelli, e qua mi trovo meno B meno D e 0. Quindi, se noi abbiamo una superficie, automaticamente in ogni punto abbiamo calcolato una base dello spazio tangente, in ogni punto abbiamo calcolato anche il normale, che completa una base di tutto lo spazio, questa base è mobile. Quando deriviamo questa base rispetto a U e rispetto a V, cosa che possiamo fare perché dipendono da U e V, ci troviamo questo sistema di equazioni alle derivate parziali. cioè la base derivata rispetto a u viene la base stessa moltiplicata per una certa matrice che conosciamo completamente. Ecco, notate che di questa matrice c'è la parte in alto a sinistra, le gamma, che dipendono solo dalla prima forma fondamentale. Quella è la parte tangenziale. Invece l'ultima riga, l'ultima colonna, dipendono o dalla seconda forma o dalla matrice di Weingarten, perché giustamente riguardano la parte normale del riferimento. Quindi noi ci aspettiamo che di queste matrici la sottomatrice 2x2 in alto a sinistra sia qualcosa di intrinseco della superficie. Invece ultima riga e ultima colonna riguardino qualcosa che riguarda o la seconda forma o Weingarten, cioè qualcosa che non è intrinseco, dipende dall'ambiente. Ok, adesso ragioniamo al contrario come abbiamo fatto con le curve. Se uno mi dà una prima forma fondamentale, cioè una matrice simmetrica definita positiva, allora posso calcolare, posso pensarla come prima forma, con la prima forma calcolo le matrici gamma 1 e gamma 2. Ok? E mi dà una seconda forma fondamentale, anche questa simmetrica, non importa che sia definita niente o non importa niente, con questa seconda forma posso sapere chi è la matrice della seconda forma, ma anche calcolare la matrice di Weingarten, perché faccio G alla meno 1 per questa e viene la matrice di Weingarten. Allora la domanda è, esisterà una superficie che ha G come prima forma e l'altra come seconda forma fondamentale? Quindi la domanda a questo punto diventa viceversa. Viceversa, se fisso G uguale, come l'abbiamo chiamata, FFG, tale che naturalmente E sia positivo, G sia positivo e G meno F quadro sia positivo. Perché voglio questo? Perché voglio una matrice definita positiva. Ok? Questa è la condizione perché la matrice G mi dia una forma definita positiva. Se fisso questa e una matrice G2, allora questa chiamo G1, G2 uguale LMMN simmetrica, posso calcolare gamma 1, gamma 2, questa è a partire da G1, e L uguale a BCD, questo a partire da G1 e G2, faccio G1 inverso moltiplicato G2. E viceversa, se fisso questo, posso chiedermi se esiste una superficie S tale che la prima forma fondamentale sia G1 e la seconda forma fondamentale sia G2. Risposta: basterebbe risolvere il sistema differenziale che c'è scritto sopra. Basterebbe trovare sigma che risolve il sistema differenziale alle derivate parziali, sistema PDE, inglese, Partial Differential Equations, basterebbe trovare sigma che risolve il sistema scritto sopra. Perché il sistema, adesso non faccio scorrimento, ma il sistema scritto sopra in effetti vi permetterebbe di calcolare sigma a partire da quelle due matrici se riuscite a risolvere il sistema differenziale. Qual è il problema? Il problema è che risolvere un sistema di equazioni e derivate parziali richiede delle condizioni non banali. non basta che i dati siano C∞ per riuscire a integrare. E allora, questo forse avete già cominciato a vederlo in analisi, però vi faccio vedere che il nostro è il caso fondamentale. Problema. Se volete risolvere allora derivata rispetto a x di una funzione incognita uguale a una certa f e derivata rispetto a y di una certa funzione incognita uguale a una certa g. F e g dipendono da x e y. E cercate una funzione f grande tale che la sua derivata rispetto a x sia una certa f data e la sua derivata rispetto a y una certa g data. Avete cominciato a vedere questo tipo di problemi? Analisi 2? Ok, allora questo è un caso facilissimo, quindi posso farvelo io e lo capite istantaneamente. Se volete risolvere questo, se esiste una soluzione, se esiste una soluzione almeno C2, quindi supponiamo almeno C infinito, allora necessariamente abbiamo che la derivata rispetto a y della derivata x di f deve essere la derivata x della derivata y di f, Schwarz. Le derivate parziali commutano, giusto? Quindi se avete una soluzione f, comunque deve succedere questo. Ma questa qui è la derivata rispetto a y della funzione f piccolo di xy. E questa qui è la derivata rispetto a x della funzione g di xy. Quindi questa è una condizione necessaria perché possa esistere una soluzione. Se questa condizione non è verificata, semplicemente non può esistere nessuna soluzione a quel problema. Notate che questa è una novità, perché le equazioni alle derivate ordinarie, le PDO, non hanno condizioni di integrabilità. Se avete dati C∞, localmente nel piccolo esiste soluzione. Invece, per le equazioni alle derivate parziali, non basta la regolarità dei dati per avere soluzione. E notate che noi siamo proprio in questo caso, abbiamo la base derivata rispetto a una funzione, a una variabile, la base derivata rispetto all'altra variabile. Bisogna che sia una certa compatibilità fra i dati f piccolo e g piccolo. Ecco, quello che naturalmente non posso mostrarvi è questo. Un teorema di analisi, il teorema di Frobenius, vi dirà che basta questa condizione di integrabilità e la regolarità dei dati, almeno C2, per avere una soluzione locale. Allora, se volete risolvere questo, se esiste una soluzione, allora necessariamente vale questa condizione. Questa si chiama condizione di integrabilità. E tale condizione è sufficiente, è anche sufficiente, per avere soluzione locale, come al solito nel piccolo, perché le equazioni differenziali vi danno soluzioni nel piccolo, se i dati sotto ipotesi di regolarità dei dati. Sotto ipotesi di regolarità dei dati. Se sono C∞ non c'è problema. Bene. Allora, applichiamo questa, questo è un teorema di analisi che si chiama teorema di Frobenius. Tale condizione è anche sufficiente, teorema di Frobenius. Lo applichiamo nel nostro caso. Quindi mi metto qua. Nel nostro caso abbiamo allora la base derivata rispetto a U è uguale alla base stessa moltiplicata per una matrice gamma 1, qui c'è 0 e ho dimenticato L m meno a meno c, e b derivata rispetto a v è b che moltiplica la matrice gamma 2, qui c'è 0, qui c'è m n, qui c'è meno b meno d. Dunque, possiamo trovare la soluzione B uguale sigma U sigma V N al problema. Di esistenza, date G1 uguale F, F, G, da cui si calcolano le gamma, e G2 uguale L, M, M, N, da cui si calcolano anche A, B, C, se e solo se, tutti i nostri dati sono sempre C infinito per ipotesi, quindi se e solo se vale la condizione di integrabilità, cioè se il B con U derivato rispetto a V è uguale al B con V derivato rispetto a U. Che cos'è la derivata rispetto a V di B con U? Ecco qua bisogna fare un attimo mente locale, calcoliamo questo termine per capirci. Allora qui devo fare la derivata rispetto a V di BU. Quindi la derivata rispetto a V di che cosa? B con U è quella cosa là, B moltiplicata per quella matrice. Siccome adesso mi sto scocciando di scrivere troppo la matrice la chiamo U1. Quindi questo qua potevo scriverlo B che moltiplica la matrice U con 1 e questo qui B che moltiplica la matrice U con 2. Ok? Come si fa a calcolare questo? Beh, bisogna fare il DV sulla base B moltiplicata per U1 più la base B moltiplicata per il DV di U1. E la derivata V di B è scritta dal secondo, dalla seconda equazione, quindi qua c'è scritto la base B moltiplicata per U2 moltiplicata per U1 più la base B moltiplicata il D con 2 di U1. E derivare rispetto a V è la seconda derivata. E quindi questa è la base B che moltiplica U2 per U1 più la derivata 2 applicata alla matrice U con 1. Stesso calcolo da questa parte, cos'è che vi viene? Vi viene la B moltiplicata per U1 moltiplicato U con 2 più la derivata 1 applicata alla matrice U con 2. La condizione di integrabilità del sistema che poi garantisce di avere le soluzioni è che questi due arnesi siano uguali, quindi potete cancellare la base perché è la stessa e quindi dovete avere una certa condizione sui dati. Dunque, date G1 e G2, abbiamo che esiste sigma, la superficie, con prima forma fondamentale G1, seconda forma fondamentale G2, se e solo se otteniamo che, quale scriviamo per prima? U1 moltiplicato U2 più il D1 calcolato in U2 è uguale a U2 moltiplicato U1 più il D2 calcolato in U1. La quale espressione si può scrivere in molti modi, per esempio si può scrivere U1 più D1 applicato a U2, è la stessa cosa che U2 più D2 applicata a U1. E esplicitamente Ah, e potete anche scriverla, se preferite, in termini di commutatori, cioè portate le matrici da una parte e dall'altra e scrivete, oppure scrivete che il commutatore di U1 e di U2, che vuol dire 1 moltiplicato U2 meno U2 moltiplicato U1, deve essere la stessa cosa che, dunque ho portato questo di là, porto quello di là, la derivata 2 calcolata in U1 meno la derivata 1 calcolata in U2. E guardate il gioco simpatico, il commutatore vuol dire U1 moltiplicato U2 meno U2 moltiplicato U1. Vi dice che il commutatore delle due matrici deve essere in qualche modo legato alle derivate di una sull'altra. È una condizione fortemente non banale. Oppure fate come tutti i borghesi che leggono i libri classici, scrivete tutto in coordinate esplicitamente, e quello che ho fatto anch'io purtroppo negli appunti. Cosa dovete fare? Dovete scrivere, per esempio, parto dalla da quale espressione? Beh, partiamo da questa espressione. 1 U2 meno U2 U1 deve essere uguale alla derivata 2 applicata ad U1 meno la derivata 1 applicata ad U2. Allora, ricordatevi chi è 1. È gamma 1 0 LM meno A meno C applicato a U2, che è gamma 2 0 MN meno B meno D meno gamma 2 meno B meno D 0 MN. E immaginatevi di scrivere questa cosa con HIJ per dire la seconda forma, AIJ per dire la matrice di Weingarten. Gamma 1 calcolato in meno A meno C LM0 deve essere uguale alla derivata 2 della matrice gamma 1 meno A meno C LM0 meno la derivata 1 sulla matrice 2, quindi gamma 2 MN meno B meno D 0. Ecco. Pensatevi di esplicitare questa espressione. Qui dovete prendere la matrice di Weingarten, la matrice gamma 1 di Christoffel moltiplicata per gamma 2 meno gamma 2 moltiplicata per gamma 1. Però gamma 1 moltiplica anche i termini M ed N. E qui gamma 2 moltiplica anche L ed M. Ecco, viene una espressione del tipo una certa matrice qua e poi i termini che ci sono qui uguale una certa matrice qui e poi altri termini. Ecco, queste uguaglianze, queste quattro uguaglianze si chiamano relazioni di Gauss. È il commutatore di gamma 1 e gamma 2, per calcolare il quale bisogna fare un sacco di conti, naturalmente, perché bisogna moltiplicare le righe di gamma 1 per le colonne di gamma 2 e viceversa, fare sottrazione, è uguale a una cosa che riguarda le derivate di gamma 1 e gamma 2. Invece queste uguaglianze qui, questa che deve essere uguale a questa, oppure questa qui che deve essere uguale a questa, si chiamano relazioni di Codazzi, Mainardi. Le relazioni di Gauss sono quelle intrinseche che dipendono dallo spazio, dalla proiezione sul tangente, e le relazioni di Codazzi e Mainardi sono quelle invece che usano necessariamente o la seconda forma o l'applicazione di Weingarten, cioè sono cose che dipendono dal normale alla superficie. E non li scrivo in coordinate, non li scrivo con gli indici gamma i, j, k, perché viene una cosa assolutamente illeggibile. È quello che trovate in tutti i libri. Però il significato è esattamente questo, cioè condizioni di integrabilità del sistema che volete risolvere. Mi correggo, ve le scrivo in una forma implicita. Gauss sono queste equazioni. In forma implicita però, il D1 calcolato in gamma 2 meno il D2 calcolato in gamma 1, a cui sommate il commutatore gamma 1, gamma 2, ecco, scrivere questo viene un casino, è uguale, si può scrivere in due modi, AC che moltiplica MN meno BD che moltiplica LM. Oppure si può scrivere come una matrice fatta così, 0 K meno K0, dove K è la curvatura di Gauss, che moltiplica EF FG. La prima riga è il calcolo che verrebbe fuori in modo brutale, cioè calcolate riga per colonna, allora moltiplicate gli elementi della prima, della seconda forma con gli elementi di Weingarten. E però la prima espressione non vi fa capire che l'equazione di Gauss è intrinseca, perché sembra che dipenda dalla seconda forma e da Weingarten. Ok? Però c'è questa cosa molto simpatica che è questa, che se voi esplicitate veramente questo conto, tenendo conto di che cos'è LMMN, la seconda forma, altri non è che L trasposto moltiplicato G1, cioè è ABCD trasposto moltiplicato EFFG. Vi ricordate la relazione tra seconda forma e Weingarten e prima forma? E se usate questo e andate a sostituire, trovate esattamente tutto in termini della prima forma e della curvatura. E noi sappiamo che la curvatura dipende solo dalla prima forma. K uguale curvatura di Gauss. Dipende solo da G1. Ecco, questo lo potete ancora fare per esercizio senza entrare nei calcoli dei gamma IJK, cioè usate le gamma I come matrici, fate il prodotto a blocco delle matrici, vi viene questo risultato. E Codazzi e Mainardi è anche interessante da scrivere se avete il coraggio di fare i conti. Codazzi e Mainardi, non vi faccio il conto, ma vi dico che viene una cosa molto simpatica. D1 più gamma 1 applicato alla colonna BD è la stessa cosa che D2 più gamma 2 applicato alla colonna AC. Notate che anche qua avete una bella simmetria. D1 calcolato sulla seconda colonna e D2 calcolati sulla prima. Oppure, e questo è un po' più antipatico da capire, D1 meno gamma 1 però trasposto applicato a MN è uguale a D2 meno gamma 2 però trasposto applicato a LM. Codazzi. Si è spostato tutto un po' troppo in là. Vediamo, allora sposto questa parte. Bene, prima di cambiare, volevo solo dirvi questo. Le condizioni di Codazzi e Mainardi, voi potreste pensare che siano quattro. Condizioni di Gauss sono 4, perché qua ci sono 4 termini. Non abbiamo messo nessuna condizione per cui la base fosse ortogonale o altre cose, e quindi non dobbiamo aspettarci che la matrice sia semplice o simpatica. Però le condizioni di Codazzi e Mainardi io ne ho scritte solo 2. Mentre Gauss è una matrice 2x2 uguale a un'altra matrice 2x2, sono 4 condizioni, e Codazzi e Mainardi ho scritto solo delle relazioni tra vettori. Ecco, dovreste capire quasi da soli perché questa condizione è equivalente a questa. Cioè non serve controllare sia l'ultima riga sia l'ultima colonna, basta controllarne una. E il motivo concettualmente è: noi saremmo potuti partire con una base fatta con linee di curvatura della superficie, in cui la prima forma è fondamentale, la prima forma fondamentale è diagonale, perché sono ortogonali, per il teorema spettrale. La matrice di Weingarten è diagonale, perché le curvature, le linee di curvatura seguono esattamente gli autovettori di Weingarten, e quindi anche la seconda forma fondamentale è diagonale. E a quel punto queste matrici verrebbero simmetriche. Quindi, per forza, devono essere equivalenti le condizioni sulla terza riga e sulla terza colonna. Però in effetti non c'è bisogno, nel senso che si vede proprio che sono equivalenti, si passa dall'una all'altra usando bene, adesso quello che mi resta da fare sarebbero 2 cose. Allora, 2 cose, nel senso che se riesco a farle bene, e se no ve la scrivo in rosso, chi ha voglia se la legge. 2 cose interessanti che potremmo fare sono queste. Primo, capire il significato geometrico delle condizioni di Gauss e Codazzi e Mainardi. Capire il significato geometrico di Gauss, delle condizioni di Gauss e di Codazzi. All'incirca, l'abbiamo capito, vuol dire Gauss dice qualcosa sullo spazio tangente, Codazzi e Mainardi dice qualche condizione sul normale dello spazio tangente. Però dare un significato preciso a questa cosa non è facilissimo ed è molto interessante. E l'altra cosa che potremmo fare è capire meglio le equazioni differenziali delle geodetiche, il sistema di equazioni differenziali delle geodetiche, perché adesso che abbiamo il calcolo intrinseco e potremmo cercare di ragionare in modo intrinseco, cioè non dicendo la curvatura normale, la curvatura tangenziale è zero, ma proprio applicando il calcolo differenziale covariante e vedere che è proprio zero lui. D'accordo? E sono tutte e 2 cose interessanti, nel senso che vi fanno capire qual è il senso geometrico delle cose che abbiamo fatto. Non credo di riuscire a farle entrambe, e quindi provo a fare no, devo ammettere che sono imbarazzato a pensare quale delle 2 sia più interessante, però forse è più interessante provare a fare una cosa nuova. Mentre per le equazioni differenziali mi metto comunque a scrivere equazioni, cioè una cosa un po' noiosina, solo che avrò 3 modi diversi di scrivere le stesse equazioni differenziali. È interessante, ma è un po' noiosino. Invece, vedere il significato di Gauss è più nuovo, è più concettuale. Allora faccio questo. Notate che siccome sto facendo filosofia non ho fatto l'intervallo, ma mai andato. Ok. Partiamo da xy meno yx uguale il commutatore di xy con x e y campi tangenti. Allora, questa per noi è una definizione. Se applicate un campo tangente a un altro, il risultato non è un campo tangente, non è un operatore differenziale del primo ordine sulla base data, però se fate la differenza, allora sì, lo chiamiamo il commutatore di x e y. In sostanza, tutto quello che abbiamo fatto prima viene essenzialmente da questo. C'è quell'uguaglianza, ma quando prendo x, y e lo calcolo in z, meno y, x e lo calcolo in z, che è uguale naturalmente a x, y calcolato in z, con z, se volete, anche campo tangente, l'uguaglianza è vera, ma questo non è, in generale, un campo tangente. Perché se applicate un campo tangente a z, che è un campo tangente, il risultato di solito non è un campo vettoriale tangente alla superficie, c'è una parte tangente e una parte normale. Quindi bisogna distinguere la parte normale e la parte tangente. Distinguiamo. Parte normale e tangente dei termini. Allora, x, y calcolato in z. Allora, la prima cosa, y calcolato in z, quindi è nabla y calcolato in z, a cui aggiungiamo la seconda forma fondamentale tra y e z, moltiplicata per n. Giusto? Fare y calcolato in z, noi distinguiamo la parte tangente, per definizione abbiamo deciso che è nabla y calcolato in z, e poi c'è la parte sul normale. Dopodiché x deve agire su questa somma di campi. Quindi come agisce? Beh, fa il nabla x. Beh, naturalmente agisce nabla x sul primo più x sul secondo. Ok? Quindi nabla x calcolato nel nabla y calcolato in z, a cui bisogna aggiungere che cosa? La seconda forma di x conto il nabla y calcolato in z moltiplicato n. Così ho fatto agire x su questa parte. Giusto? E poi cosa devo fare? Devo fare agire x sulla seconda parte. La seconda parte che cos'è? È una funzione, è la seconda forma calcolata in yz moltiplicata per un vettore. Quindi faccio agire la derivazione x sulla funzione seconda di yz che moltiplica n, più devo fare agire x su n. Quindi c'è la seconda forma di yz con x applicato a n. Giusto? Questi due sono applicare x al primo campo. Questi due sono applicare x a quel prodotto che è una funzione moltiplicato per n, che è il vettore tangente, il vettore normale. Siete d'accordo sul conto? Quindi mi trovo, qui una cosa che mi piace, nabla x del nabla y applicato a z, ok, qui um, Allora, questa cosa sembra un po' complicata e conviene scriverla meglio. Dunque, questo è un termine, scusate, questo è un termine che scritto così è un po' complicato. Vorremmo scriverlo meglio. E questa è una parte normale, questa è una parte normale e questa è una parte invece che non è moltiplicata per n, quindi è una parte sul tangente. Cosa vuol dire x applicato ad n? Vuol dire il differenziale di n calcolato nella direzione x, quindi vuol dire meno l calcolato nella direzione x, quindi meno la seconda forma calcolata in yz moltiplicato per l calcolato in x, e poi c'è tutta una cosa che moltiplica n. È la seconda forma calcolata in y virgola nabla x di z, ho scritto, forse ho sbagliato a scrivere qui, e sembra che sia il contrario, no? La seconda forma x virgola nabla y calcolato in z più, cos'è che moltiplica n? X applicato alla seconda forma y virgola z. Questo moltiplica n. Tutto questo casino perché? Perché io ho questa uguaglianza iniziale che però è di campi vettoriali in R3. Allora, voglio fare la decomposizione di tutti e tre in parte tangente e parte normale alla superficie e dopo dire la parte tangente è questa, la parte normale è quella. Da questo mi aspetto che nella parte tangente vengano esattamente le condizioni di integrabilità di Gauss e dalla parte normale mi aspetto che vengano le condizioni di Codazzi-Mainardi. Cioè, in altre parole, le condizioni di Gauss e Codazzi-Mainardi di integrazione del sistema differenziale di prima sono esattamente la condizione tangenziale e normale per avere che il commutatore tra x e y è il commutatore tra x e y tra due campi qualsiasi, e che vi fa capire essenzialmente che tutto il problema di equazioni di derivate parziali è controllare i commutatori. Ok, allora, visto che ho avuto qualche difficoltà a fare questo, vi lascio il problema, cioè calcolate allo stesso modo, calcolate yx calcolato in z. Stesso ragionamento, prima applicate x facendo nabla x e poi la seconda forma, eccetera, eccetera, poi applicate y a quello che resta, vengono quattro termini. Per fortuna calcolare l'xy a z è facile perché è semplicemente il nabla del campo applicato a z più la seconda forma sul campo, quindi sul commutatore xy applicato a z moltiplicato n. Mentre qua, se volete, il risultato è solo scambiate x con y. Cioè, vi fate i conti per conferma, ma insomma, basta scambiare x con y e dovreste avere il risultato giusto. Y calcolato nella seconda forma di x contro z e tutto questo moltiplicato n. Bene, allora, siccome avete che la differenza di questi due vi dà il terzo, da xy meno yx uguale il conduttore di xy, abbiamo per la parte tangenziale, che cosa? Che se prendo, adesso segno in rosso, se prendo questo e faccio meno questo, deve essere uguale a questo. Nabla x, nabla y calcolato in z, meno la seconda forma su yz calcolato in lx, meno il nabla y, nabla x calcolato in z, meno, e quindi più, la seconda forma su x e z moltiplicato per ly, deve essere uguale a nabla di xy calcolato in z. Questa si chiama condizione di Gauss. È chiaramente una condizione, chiaramente non tanto, perché sembra che ci sia la seconda forma di mezzo, però è una condizione sulla parte tangenziale. Quindi, fatti i conti, deve essere qualcosa di intrinseco. Allora, siccome non ho tempo di farvi i conti, ve li scriverò dopo e quando metto il file trovate qualche conticino esplicitato. Però vi faccio vedere, visto che ho 5 minuti ancora, vi faccio vedere una conseguenza di questa formula. Facendo il prodotto scalare con W campo qualsiasi, cos'è che viene? Cerchiamo di spostare da una parte tutte le cose che dipendono dalla seconda forma e a sinistra tutte le cose invece che sembrano intrinseche. Nabla x, nabla y di z, meno nabla y, nabla x calcolato in z, meno il nabla di xy calcolato in z, e prodotto scalare con W, è uguale a che cosa? Porto di là la seconda di YZ moltiplicato per LX prodotto scalare W, meno la seconda forma su X e Z per LY prodotto scalare W. E questo qua è la seconda forma su Y e Z moltiplicata per la seconda forma tra x e w, perché lx scalare w, vi ricordate che è la seconda forma, no? La seconda forma su due campi, su due vettori, è semplicemente la prima forma calcolata su l di uno contro l'altro. E qua c'è scritto meno la seconda forma su x e z moltiplicata per la seconda forma di y w. Se mettiamo W uguale X e Z uguale Y, cos'è che troviamo da questa parte? Troviamo la seconda forma su, allora, Y contro Z, ho detto che metto Y, che moltiplica la seconda forma di x e al posto di w metto x, meno la seconda forma su x e z, quindi xy, e yw, quindi xy. Questo è il determinante della seconda, di una matrice della seconda forma. Perché la matrice della seconda forma si fa la seconda xx, la seconda yy, giusto? È il determinante della matrice, la seconda forma su x contro x, la seconda forma su x contro y, la seconda forma su y contro y. Gauss. Cosa capiva Gauss da questa espressione? Il teorema egregium. Perché la curvatura è il determinante della seconda forma diviso il determinante della prima. Ma qui c'è scritto che il determinante della seconda forma è uguale a qualcosa che dipende solo dalle derivate covarianti. Quindi è qualcosa che può calcolare, si può calcolare sulla superficie. Vedete, questa è un'altra dimostrazione del teorema di Gauss. Teorema egregium. K è il determinante di G2 diviso il determinante di G1, è intrinseco. Si calcola facendo solo derivate covarianti. Questo era un altro modo in cui Gauss aveva capito, diciamo, il primo modo in realtà era il conto che avevo fatto all'inizio, cioè proprio conti con le matrici che danno anche formule esplicite, che poi usava in effetti. Però questo è un metodo puramente teorico di capire che la seconda forma, in base alle condizioni di Gauss di integrabilità del sistema, dipende solo dal calcolo tangenziale, dal calcolo covariante. Ok, vi scriverò qualche nota per farvi capire come da questa espressione qui vengono fuori le matrici di prima, le condizioni matriciali di prima. Se volete un piccolo esercizio, ma vi completo queste note, diciamo, facendovi vedere com'è che si fa. Bene, allora questo chiude per noi la geometria differenziale. Dunque,